Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro calendario familiare ci ricorda che la Chiesa di Gerusalemme fa memoria dei martiri Maccabei, cioè non della famiglia dei Maccabei, ma del libro dei Maccabei, del secondo libro dei Maccabei, i sette fratelli e la madre.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetti 12-18. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo. E io dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma ora alzati e stai in piedi. Io ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Parola di Dio.
Il tratto di oggi è il ricordo della visione di Damasco nella vita di Paolo, che gli Atti presentano come un momento decisivo non solo per Paolo, dal momento che poi tutta la seconda parte degli Atti è dedicata a Paolo, quindi ha un valore, ecco, che va al di là della vita personale di Paolo, ovviamente. E difatti nel testo di oggi vediamo dei contenuti molto significativi che definiscono la missione dell'Apostolo Paolo. Ecco, vi lascio subito la parola.
Versetto 14 è una frase che dice: è duro per te rivoltarti contro il pungolo. Questo è un proverbio di origine greca, dicono, e non figura nei racconti paralleli ed evoca il bue che invano oppone resistenza al padrone, ma un paragone simbolico, non ha nulla a che fare naturalmente con Paolo. Ciò non vuole sembrare, diciamo, una crisi interna all'Apostolo, descritta in questo modo, ma piuttosto la situazione obiettiva di Paolo. Vuole significare, oltretutto, che opponendosi alla potenza irresistibile di Dio, che gli si rivela, resistendo non farebbe che aggravare la sua situazione. Naturalmente, ma lo stesso discorso vale naturalmente per tutti. Gesù si rivolge a Paolo come Dio che invita i suoi profeti. In questo caso l'invitato è Paolo. La missione presso i pagani realizza anche il compimento delle profezie dell'Antico Testamento, ciò che Paolo ha sempre sostenuto nella sua predicazione. E rivolgendosi alle autorità pagane, Paolo accentua notevolmente le tinte del suo racconto. La violenza delle persecuzioni, i presupposti della rivelazione e anche il coinvolgimento dei compagni di viaggio sono messi in palese evidenza. In questi racconti viene a mancare Anania, non viene più menzionato, mentre assume un ruolo di primo piano il lungo discorso di Gesù. Nelle parole del Signore si trova ricapitolato tutta l'avventura di Paolo, lui che per primo è passato dalle tenebre alla luce e sperimentando su di sé cosa significa aprire gli occhi e ottenere la remissione dei peccati.
Ma dico una cosa che forse è già stata detta anche altre volte. Cioè a me colpisce sempre che in realtà la difesa di Paolo non è altro che un annuncio. È proprio insomma, lui fa la sua difesa, ma in realtà la sua difesa è un annuncio di quello che è stato il suo incontro col Signore Gesù, questa esperienza così unica che lo ha trasformato da persecutore in annunciatore del Vangelo del Signore Gesù. E poi un'altra cosa piccola è quando nelle parole di Gesù che dice a Paolo: ma io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone. Ma così mi era venuto in mente che quando Gesù chiama i dodici, dice che li chiamò e li costituì. Quindi questa scelta del Signore e questa sua opera creatrice in un certo senso, perché è lui che costituisce ministro, cioè servo e testimone. Ed è da questo che parte la missione di Paolo, ecco. E poi anche come se fosse associato agli altri apostoli, perché così come ha costituito i dodici, costituisce anche lui ministro e testimone.
Forse è utile ancora una volta ricordare che quello di cui era stato accusato a Gerusalemme 2 anni prima era esattamente questo. Hanno sentito che va insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani che abbandonino Mosè, dicendo che di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le nostre consuetudini. Ai giudei sparsi tra i pagani. E qui c'è in particolare nel racconto di Paolo della sua conversione il punto dei pagani, dell'annuncio ai non ebrei mi sembra molto importante, perché dice: e sulla base dei canti del servo di Isaia, evidentemente, dice: ti mando ad aprire loro gli occhi, dei pagani, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. C'è soprattutto il punto del ti mando ai pagani, e alla fine il discorso si concentra sull'opera di Gesù, cioè il punto della resurrezione, che era stato, diciamo, generico prima davanti al governatore, qui si concentra sul modo con cui avviene questa resurrezione. Dice: io nnull'altro affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, e cioè il Cristo sarebbe morto e che prima tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani. Quindi qui i punti toccati davanti ad Agrippa riguardano più la fede, i contenuti della fede del popolo, non è più una difesa rispetto alle leggi romane che Paolo è cosciente di non avere mai trasgredito, ma è quasi come una risposta in un processo religioso, anche se si tratta, perché Paolo conta sul fatto che Agrippa conosce le cose dei giudei ed è lui stesso dovrebbe credere nella risurrezione. E quindi dice praticamente i punti che tocca sono due: l'annuncio ai pagani, e Paolo dice era scritto, era stato preannunciato nei profeti, e l'altro punto è il modo della risurrezione, cioè Cristo risorto come primizia dei risorti.
Anzi, un'altra piccola cosa, mi sembra che qua in questo modo si compia, diciamo così, quello che appunto era stato detto ad Anania: portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Qua mi sembra che Paolo faccia proprio questo, porti il nome davanti a un re, ai re, quindi insomma. Ecco, e poi c'è questa faccenda del recalcitrare contro il pungolo, cioè a me incuriosisce sempre, perché appunto non ha riscontro né nel Nuovo Testamento né nell'Antico come immagine, appunto bisogna andare a scritti classici, quindi greci, eccetera. E allora così un pochino mi sorprende, perché cioè, cosa vuol dire questa cosa? Mi sembra che come immagine dica che lui stava perseguitando Gesù, no, perché questo, cioè lui perseguita i santi, come li chiama, i santi, ma così perseguita Gesù, e questo per lui è duro, come davanti a un pungolo, appunto, come i buoi, e devono andare avanti, perché lui li punzecchi, e quindi... Niente, mi sembra, così, come immagine mi sembra che sia molto pregnante, ecco, molto, molto forte, però capisco anche di non capirla fino in fondo, perché non ha, appunto, non ci sono basi su cui appoggiarsi e per cui capirla di più. Però mi sembra voglio dire questo, che lui già da persecutore, no, è questo che un po' era così, per lui era duro, perché stava andando contro colui che invece lo stava già prendendo, ecco, lo stava già avvolgendo, e quindi non so.
Una cosa piccolissima, ma così come inizia questi versetti, Paolo stava andando con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, la trasformazione dopo le stesse parole che lui dice riferite a Gesù, invece appunto dicono ti sono apparso per costituirti ministro e testimone. Quindi questa trasformazione che c'è in Paolo, per cui ciò che dirà in seguito certamente è proprio in base all'esperienza, questa esperienza fortissima avuta, che lui è già la terza volta che racconta, ma che appunto lo trasforma in ministro e testimone.
In merito alla questione del pungolo, adesso che ha parlato Anita, mi azzardo a dire quello che pensavo su questa immagine. Questa immagine viene dopo quella che mi pare si possa dire è la descrizione più dura che Paolo fa del suo agire prima dell'incontro con Gesù sulla via di Damasco. Cercavo versetto 11, cercavo spesso di costringere con le torture a bestemmiare nel colmo del mio furore. E allora avevo pensato fin da subito un po' a quello che mi pare abbia detto Anita, se credo di aver capito bene, e cioè che il Signore, come sappiamo bene, non lo ha mai abbandonato anche in quel momento, e cioè ha continuato a pungerlo e il modo lo sa lui, e fino a rivelarsi poi in maniera così esplicita in questo incontro. E quindi Paolo ha vissuto questa durezza nonostante continuasse a compiere queste azioni. Questo mi sembra confermato da come nel versetto 18 lui descrive l'incontro con la via, l'incontro con la conversione, cioè perché si convertano, è già stato detto da qualcuno, è la sua esperienza, dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Questo è quello che ha vissuto anche lui, e ottengano il perdono dei peccati, perché questo il Signore gli sta dando, rivelandosi l'assoluto perdono dei peccati.
Al capitolo primo degli Atti dice, versetto 3, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove. E nel racconto di Paolo della sua conversione, rispetto agli altri due racconti, c'è questo aspetto nuovo, cioè non c'è solamente la voce che parla, ma lui dice: ora alzati, sta in piedi, io ti sono apparsi per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me, di quelle per cui ti apparirò. Quindi c'è una visione, così come la, cioè una manifestazione di Gesù. Quindi Paolo diventa apostolo in quanto testimone oculare di Gesù, ecco, che non gli parla solamente, ma si manifesta e gli fa vedere, e gli fa vedere in modo tale che lui stesso come apostolo possa fare vedere, possa portare dalle tenebre alla luce coloro a cui predicherà.
Mi sembra, cioè anch'io mi interrogo su questo. Intanto osservo che non si dice che lui ha visto il volto di Gesù. Non voglio negare che sia potuto avvenire. Lui ha avuto una grande luce. Qui dice così. Controlliamo anche capitolo 9, dove c'è qualche differenza, ma si parla di una luce e di una voce. Non si dice di una visione, ma comunque... In ogni caso, il testo citato, insomma, ricordato da Stefano, è significativo, perché gli altri discepoli hanno avuto un'esperienza di Gesù completamente diversa, non solo dopo la resurrezione. Quel testo fa riferimento a un periodo dopo la resurrezione, e anche lì quindi si può pensare a un parallelismo, cioè Gesù compariva. Non viveva più con loro come prima. Questo si può forse dedurre da Luca, dal Vangelo. Ecco, Gesù stesso dice: e sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, come se a quel momento non fosse più con loro come prima. Quindi c'è un parallelismo indubbiamente, però l'esperienza che gli altri hanno avuto, che poi in particolare i dodici e non solo, di Gesù è molto diverso, perché c'è tutto il Vangelo prima e poi anche il fatto che convivevano con Gesù anche dopo la risurrezione a tavola. Paolo non ha questo tipo di rapporto con Gesù, ecco, si vede, ecco, non so cosa si possa dedurre dalle lettere, molti hanno voluto dedurre come se Paolo non conoscesse la vita di Gesù. Questo è dubbio, secondo me, che si possa dedurre. E invece comunque non ha comunque è chiaro che nelle lettere ciò che Paolo mette avanti è il Cristo risorto, la morte, la risurrezione, la croce, eccetera, cioè il significato della, del vertice dell'opera di Gesù. Ecco, però questo non saprei. Dice che parlava, che gli ha parlato, qui precisa che gli ha parlato in ebraico, e anche questo può essere significativo, ecco, perché Gesù parlava l'ebraico, parlava anche l'aramaico, forse parlava anche qualche parola di greco, però gli parlò in ebraico. Saul, Saul, lama tarodefoti, ecco, che per fare una specie di traduzione di quello che sono le parole qui, cioè qui si ricorda il suono, dicendo, parlava in ebraico, si ricorda, perché qui non si parla in ebraico, si parla in greco, e quindi c'è questa precisazione significativa che sottolinea anche e ancora di più la, come fu la sua esperienza, cioè ecco, gli ha parlato in ebraico, eccetera. Sull'espressione "è duro per te", io non so aggiungere, mi sembra che non l'ho guardata, ecco, vedo che dicono che è un proverbio, ecco, che si può applicare in tanti modi, quindi lo trovo abbastanza, almeno come contenuto, non dico che sia la stessa cosa, al principio espresso al capitolo quinto, versetto 39, da Gamaliele nel suo discorso nel Sinedrio, quando dice: non vi avvenga, se altrimenti lasciateli stare, non vi avvenga di combattere contro Dio, perché combattere contro Dio non è il caso, ecco. Qualcuno fa riferimento a questo come significato in questo contesto. Quindi se c'è in questa espressione un ricordo della, diciamo di questi anni di Paolo, cioè quando lui è attivo nella persecuzione, e allora appunto viene descritto come un combattimento contro Dio, ma combattere contro Dio è molto duro, è molto difficile, cioè uno non ce la fa. Ma non che Paolo fosse consapevole ovviamente di questo, non credo, è vero, no, almeno uno lo può pensare, io non voglio negarlo, è stato suggerito, non lo so se Paolo, quello che gli viene detto è che lui sta combattendo contro Dio, se ne accorge adesso si accorge. E quindi c'è un cambiamento repentino, ed è vero questo, anche dalle lettere, quando lui ricorda il suo passato, anche se qui, anche se nelle lettere, quando ricorda il suo passato, come negli Atti in fondo, sottolinea e forse esagera, come nei versetti precedenti, avete già, qualcuno l'ha notato, la sua persecuzione, perché fa parte della sua difesa. Per dire, vedete che cambiamento, cioè lui non era favorevole, Gamaliele invece era abbastanza favorevole, altri farisei, no? Addirittura difendono Paolo. Paolo è un fariseo che non era affatto favorevole, al contrario, era uno che combatteva attivamente e doveva avere anche una sua personalità riconosciuta, perché l'autorità qui del sommo sacerdote. Quindi Paolo sottolinea questo per dire: vedete l'opera di Dio, vedete l'opera di Gesù. No, mi sembra che questo sia detto sempre. E poi è molto bello il versetto 18: non sono così sicuro che riguardi solo i non ebrei, perché sono espressioni che poi, a partire da, guardando il versetto 20, vengono applicate anche al popolo, cioè a Israele, e sono espressioni molto significative. È chiaro che cambia il significato, il contenuto, quando convertirsi a Dio vuol dire passare dagli idoli alla fede in Dio è una cosa, convertirsi a Dio quando si è già nella fede in Dio, e anche noi diciamo che bisogna convertirsi, no, non intendiamo che siamo idolatri e dobbiamo cambiare questo. Così qui sono espressioni che, secondo me, una delle cose più significative di queste espressioni bellissime, aprire gli occhi, quindi ai ciechi, ecco, convertire, ecco, far passare dalle tenebre alla luce, che poi è precisato dal potere del Satana a Dio. E poi anche l'altra espressione, perché ricevano il perdono dei peccati e l'eredità fra i santificati, che non è chiaro chi siano questi santi o santificati, può darsi che qui siano i credenti, non lo so, cioè, è un'espressione che torna anche al capitolo 20, è segnato qui anche, capitolo 20, versetto 32, e l'origine di questa espressione è Deuteronomio 33, versetti 3 e 4. Là però i santi sono gli angeli, molto probabilmente. E potrebbe essere anche qui così, perché per la fede in me va legato a ottenere la remissione dei peccati e l'eredità per la fede in me, fra i santificati, che potrebbero essere gli angeli, o potrebbero essere anche gli uomini. Ah, non lo so. No, la cosa dicevo perché che è segnata dovunque nelle note, penso, è che queste espressioni sono la descrizione della missione del servo del Signore. Quindi sono applicate a Gesù nei Vangeli e qui sono applicate a Paolo. La missione di Gesù era la missione del servo, che doveva aprire gli occhi, per convertire, eccetera. E la missione di Paolo è la missione del servo. D'altra parte questo per Luca è già stato messo in grande rilievo al capitolo 13 degli Atti, si può controllare, il capitolo 13, versetto 47, nel lungo discorso ad Antiochia di Pisidia, dove Paolo cita esplicitamente Isaia, applicandolo a Israele in quel caso, e in particolare a loro, cioè ai missionari. Ti ho fatto luce delle genti, il Signore ci ha ordinato, ti ho fatto luce delle genti. E quindi ha fatto luce delle genti, è Gesù, secondo il Vangelo di Luca stesso, luce per illuminare le genti, lo diciamo a compieta, però è anche, come vediamo, gli stessi testi applicati qui in particolare a Paolo. Ecco, facciamo le nostre intenzioni, ricordiamo quelle principali, quelle che ci sono affidate, perseveriamo nel pregare per tutti quelli che ci chiedono una preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Nel pregare sempre per la Chiesa tutta, preghiamo per le Chiese, perché cresca e si rafforzi l'unità fra esse, preghiamo. E perché sia la compassione che animava il loro Signore la molla di ogni iniziativa che tende all'unità fra le Chiese, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il nostro Vescovo, per tutti i Vescovi e per il nostro Vescovo in particolare, perché il Signore benedica il suo sforzo di risvegliare la fede e la coscienza del popolo che gli è affidato, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Col pensiero e la preghiera sempre rivolti ad Adriana, preghiamo per tutti coloro che, confusi dalla malattia, dalle proprie condizioni, sono costretti a restare in ospedale senza la consolazione dei parenti, perché la disperazione non li schiacci, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che sono imprigionati, per chi è in Libia, per chi è nelle carceri, per chi è imprigionato a causa della propria fede e preghiamo per le iniziative di questi giorni, per conoscere la verità su Padre Dall'Oglio, perché trovino risposta. Preghiamo.
Ascoltaci, Dio Signore. Una preghiera per il parroco di Crespellano e di Castelletto. Don Giorgio si ritira, credo in ottobre, e verrà Don Remo Borgatti. Preghiamo per loro due. Poi una preghiera particolare per Don Gianmario Castelletto, che anche lui lascerà la parrocchia. Preghiamo.
Preghiamo per, insieme a Nadine, che ormai si avvicina alla tappa del battesimo, preghiamo a tutti i ragazzi e i bambini che sono stati, abbiamo sospeso il catechismo e la loro, i loro sacramenti, quelli che devono fare la prima comunione, quelli che devono fare la cresima, perché possiamo raccoglierli ancora e presto celebrare i sacramenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Ricordati di tutti coloro che hanno bisogno del tuo aiuto in questo momento. Per Cristo nostro Signore.
Amen.